Libri, storie e idee. Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Ieri, come ogni primo del mese, è uscita una nuova puntata di Indagini, un podcast seguitissimo prodotto dal Post e condotto da Stefano Nazzi. Sicuramente lo conoscerete. Nazzi spiega come le indagini e le narrazioni attorno ai delitti abbiano interferito nei processi e come il lavoro degli inquirenti abbia portato a un certo risultato. Ascoltare Indagini mi ha fatto riflettere sul modo in cui si raccontano i delitti, in letteratura e nel giornalismo, e mi ha fatto venire voglia di dedicare questa puntata di Alice proprio all'intersezione tra detective story e scrittura. In letteratura, per esempio, si parla fondamentalmente di romanzo giallo e di romanzo noir, che però non sono la stessa cosa. Ma questo ce lo spiegherà il nostro primo ospite di oggi, François Morlupi. François Morlupi è un autore di romanzi noir di successo, due volte vincitore del premio Scerbanenko, il più importante riconoscimento dedicato al genere. Morlupi, creatore della serie noir dei Cinque di Monteverde, ha appena pubblicato per Feltrinelli il primo volume di una nuova saga, Il cielo degli invisibili. Con Morlupi il noir si fa strumento di denuncia sociale, di denuncia di problemi sistemici che coinvolgono i più fragili della società. Per quanto riguarda il giornalismo, invece, parliamo di un libro statunitense di non fiction, un libro che secondo il grande autore francese Emmanuel Carrère dovrebbe essere inserito nei manuali di scrittura. Si tratta di Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm. Questo reportage è stato pubblicato pochi giorni fa per la prima volta in italiano da Adelphi e tradotto da Enzo D'Antonio, che avremo il piacere di ascoltare oggi qui ad Alice. È un libro che riflette sull'etica, o piuttosto la mancanza di etica necessaria per raccontare un delitto. La domanda di fondo è: fino a che punto può spingersi la libertà di stampa? Terminiamo con il consiglio di lettura del nostro critico Roberto Galaverni. Questo mese Roberto ci propone Il dizionario del grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Non si tratta di un libro giallo, ma è di certo un volume enciclopedico che riflette in generale sul versante della scrittura. La scrittura ingloba tutto, ingloba delitti e pene, aneddoti e scienze dure. Mette in rilievo innanzitutto il valore della curiosità, che poi è un po' quello che ci spinge a raccontare e a leggere anche i delitti più efferati. Allora un po' di musica e poi cominciamo. Liza Minnelli, Vince Giordano and The Nick. You've got to see Mama every night.
Hey dear, listen here, your mama's feeling blue. I don't see much of you, and that will never do. Once a week, your mama's cheek gets a kiss or two. Now I'm not showing you the door, but I'm laying down the law. You gotta see your mama every night, or you can't see mama at all. You gotta kiss your mama, treat her right, or she won't be home when you call. Now I don't care for the kind of a man who works on the installment plan. You gotta see your mama every night, or you can't see your mama at all. For instance, Monday night I sat alone. Tuesday night, you didn't phone. Wednesday night, you didn't call. Thursday night, the same old stall. Friday night, you dodged my path. Saturday night, oh, you took your bath. Sunday night, you called on me, but you brought your wife and your family. Kiss your mama, treat her right, or she won't be home when you call. Now she's shaking. Once a week, you gotta see your mama. Every night, oh, you can't see your mama. Can't see your mama. You can't see your mama at all.
Sei più farso dell'acquario di Roma. Una donna non le mandò a dire al commerciante che decantava le qualità del suo prosciutto, stagionato ben 24 mesi. Per la donna, invece, erano al massimo 12. De Bartolo sghignazziò sotto i baffi, apprezzando la similitudine. L'acquario di Roma era diventato oramai una barzelletta su cui tutti i romani scherzavano senza pietà. Il progetto di realizzare un sontuoso oceano sotto al laghetto dell'Eur avrebbe dovuto compiersi entro il 2014. 10 anni dopo, 10 anni di lavori, rinvii, annunci, scandali, esistevano soltanto delle vasche vuote, senza l'acqua per farci vivere i legittimi abitanti. Addirittura si era ipotizzato di inserirci dentro dei pesci virtuali, pur di aprirlo, da riderci sopra, per non piangere. Il venditore rispose per le rime. Vedendo la situazione virare al peggio, De Bartolo fece da paciere, consigliando a tutti di darsi una calmata. Poi si caricò sulle spalle le buste e con l'aiuto di un paio di amici si avviò verso il furgoncino riconoscibile in mezzo agli altri anche a chilometri di distanza. Lo aveva fatto dipingere da un artista di strada e aveva voluto che vi fosse raffigurato lo stesso manifesto ideato a Firenze contro l'ordinanza che vietava di mangiare seduti sui marciapiedi. Una Madonna che teneva in braccio un bambino con un panino in mano. Sotto, una preghiera diventata oramai celebre per tutti i clienti del paninaro più famoso della città. Santa Madonna del Panino, ti prego, fai che si possa mangiare in pace su ogni gradino.
Alice! Alice!
Lettrici e lettori, questo era François Morlupi con il suo Il cielo degli invisibili, pubblicato per Feltrinelli. Buongiorno François, benvenuto ad Alice.
Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere con voi.
François Morlupi, lei è autore della serie di noir dei Cinque di Monteverde, ambientati nel centro di Roma. Questi suoi libri pubblicati da Salani si distinguono per l'umorismo, condito da una buona dose di tensione e personaggi indimenticabili. Il cielo degli invisibili, di cui abbiamo ascoltato uno stralcio, inaugura invece una nuova serie, che vede protagonista un paninaro, Otello De Bartolo, che è, forse cito, l'ultimo baluardo contro l'ipoglicemia e la solitudine. Ma Otello De Bartolo non è un paninaro qualsiasi, anzi, va veramente contro a uno stereotipo. Come mai?
Perché volevo raccontare una parvenza di realtà, e una parvenza di realtà che ho avuto modo di riscontrare in questi tour massacranti che facciamo noi scrittori di 40-50 date. Io dico sempre che sono un po' come i tour degli AC/DC, però senza sesso, senza droga e senza rock and roll. Dunque fondamentalmente un po' più noiosi, dove però incontro tantissimi lettori e tantissime lettrici che hanno spezzato questo pregiudizio che avevo nei confronti della letteratura. Io ho sempre pensato che fossero le persone, che i lettori forti fossero tutte persone, o perlomeno la stragrande maggioranza, persone che avevano poi fatto dei percorsi di studi molto lunghi, percorsi universitari con magari dottorati. Invece nulla di più dato. Tantissimi lettrici e tantissimi lettori forti che ho incontrato in realtà sono diplomati e poi fanno dei lavori come guardiani, tassisti, personale ATA, cassiere, eccetera, eccetera, e leggono tantissimo. Dunque volevo creare un paninaro che qui a Roma è la massima rappresentazione dello stereotipo, dunque della persona detta anche lo zozzone, no? Perché appunto a Roma li descriviamo così, questi paninari che con la stessa mano, rigorosamente senza guanto, maneggiano soldi e poi farciscono i nostri panini. Però volevo appunto creare un paninaro letterato, invece un paninaro che sì, non ha potuto diplomarsi per motivi particolari, si è fermato dunque alla terza media, che però in realtà è un lettore fortissimo ed è per questo che ha creato questi panini con i titoli dei suoi romanzi preferiti. Dunque trovate il panino Guerra e Pace, il panino Madame Bovary, il panino Piccolo Principe. Ovviamente ogni panino poi ha le caratteristiche sia della lunghezza del libro, dunque il panino Guerra e Pace è molto molto lungo, mentre il panino Piccolo Principe è fondamentalmente per un bambino piccolo, e in più trovate anche dentro gli ingredienti citati in quei romanzi, e lui ci aggiunge anche un tocco personale perché poi ha creato queste salse che hanno il nome, invece il cognome dei suoi personaggi preferiti. Dunque, la salsa Edmondantest è una salsa che magari all'inizio non l'avvertite come la sua vendetta, però poi la sentite come, e la salsa Padrontoni è una salsa molto amara.
È bellissima questa idea, forse dovrebbe essere utilizzata anche nella vita reale, ma forse questa attitudine di Otello alla lettura gli dà una marcia in più, gli dà un'attenzione in più. Infatti, Otello un giorno si accorge che un cliente abituale non si fa vedere da un po'. Quindi, François Morlupi, come cominciano le indagini?
E comincio perché mi piace, al netto di tutte le criticità della mia città, perché ne ha tante delle problematiche, mi piace comunque questa idea e questa certezza che ho che Roma è una delle poche grandi capitali europee in cui si rimane ancora un nome e un cognome e non si è un numero e basta. E dunque c'è questo Otello De Bartolo che si accorge che dal giorno all'altro, senza nessun preavviso, questo medico tirocinante che viene tutti i giorni a trovarlo per prendere un panino non viene più. E ovviamente Otello De Bartolo che ha il suo chiosco, che è questo Fiat anni 50-60 a cui ha tolto le ruote e che ha cimentato davanti al piazzale del più grande ospedale romano e probabilmente d'Italia, decide di andare ad indagare, visto che si trova a 50 metri dal luogo di lavoro di questo medico. E da lì inizia questa indagine, che poi è un'indagine parallela, perché al tempo stesso, sempre nel quartiere, cominciano a sparire dei clochard senza tetto in maniera misteriosa. Dunque, questo duplice binario, ecco.
Otello però non si mette in cerca della verità da solo. Insieme a lui ci sono Alice, la sua aiutante, poi ci sono la marchesa Margherita, transessuale, e il senza tetto, appunto, Giuseppe. È una squadra di detective ai margini, appunto, di invisibili, e questo secondo me è molto interessante perché ancora una volta si ribaltano gli stereotipi. Gli invisibili da vittime o da autori di crimini diventano invece i detentori della giustizia. E come avviene questo ribaltamento?
Questo ribaltamento avviene perché comunque attorno a De Bartolo c'è questa costellazione effettivamente di Roma notturna, tra cui ha detto bene una transessuale, un senza tetto, la sua aiutante Alice, comunque un paninaro per definizione a Roma è una persona che lavora di sera e di notte. E mi piaceva questa idea che questi invisibili, questo retaggio mio culturale della letteratura francese dell'Ottocento, dove mettevano sempre in gioco protagonisti che fossero comuni, persone fragili, lacerate, e che in cui il lettore e la lettrice poteva tranquillamente immedesimarsi, persone del popolo. Dunque volevo raccontare un'indagine in cui questa specie di armata Brancaleone, però dotata di grandissima umanità, di grandissima solidarietà, soprattutto con dei valori, secondo me, imprescindibili che dovremmo tutti avere, e decide di indagare. Poi è ovvio che da soli non potrebbero fare nulla, ed è per questo che in parallelo c'è questo maresciallo dei carabinieri, Manlio Buzzini, che con la sua squadra indaga anche lui. E mi piace questa idea e penso che stia piacendo molto il fatto che Manlio Buzzini ha questo dottorato in filosofia. Ed è un incompreso tra i suoi uomini, lo chiamano Socrate perché ogni volta pone delle domande filosofiche esistenziali ai suoi sottoposti che non vedono l'ora di sgusciare via dal suo ufficio per poter andare ad indagare, e lui invece troverà tantissimi punti di contatto con Otello De Bartolo, sebbene appunto uno abbia fatto il massimo degli studi e l'altro per niente, poi invece in realtà hanno questa passione in comune che è la letteratura.
Insieme a una Roma notturna arrivano anche delle immagini forti, immagini di una città che non è più la Roma appunto di Monteverde, ma è la Roma Est, la zona dell'Umberto I, la zona popolare che veniva usata anche da Dario Argento nei suoi film d'orrore. La città stessa nei suoi romanzi diventa un po' un personaggio. Più in generale, al di là delle persone che abitano questi quartieri, che immagine di Roma emerge?
In tutti i miei romanzi Roma non è un semplice cornice, un semplice sfondo, è veramente un personaggio a sé stante che agisce e interagisce con i miei personaggi, e i miei personaggi devono capire Roma per poter eventualmente risolvere l'indagine e arrivare a Dama. Capire Roma significa conoscerne tutti gli aspetti, dai proverbi ai modi di dire, ai silenzi, alla gestualità. Dico sempre che i poliziotti, se dovessero interrogare uno svedese, non si comporterebbero alla stessa maniera che se dovessero invece interrogare un romano, perché appunto hanno dei modi di dire, hanno delle gestualità, dei silenzi, degli sguardi che sono molto simbolici e sono molto carichi di significato. Dunque io volevo raccontare attraverso questa indagine Roma, perché poi Roma è appunto una protagonista sempre dei miei romanzi, e Roma è una città che noi ci dimentichiamo spesso, ma è 10 volte più estesa di Parigi. Dunque è una città che contiene tantissime città, tantissime realtà. Questo era importante per me, raccontare appunto questo, una Roma forse più popolare, meno borghese della Monteverde, dei cinque di Monteverde. Volevo raccontare però Roma con i suoi punti di forza e anche, ahimè, i suoi difetti. Dunque è una città non passiva, ma a tutti gli effetti attiva e che comunque a volte ostacola anche le indagini.
Ha parlato di difetti, quello che lei discute di più all'interno del suo romanzo è ovviamente quello dei senzatetto, il problema dei senzatetto. Il noir diventa anche uno strumento di denuncia sociale?
Il noir è uno strumento di denuncia sociale, il noir è il nuovo romanzo sociale moderno, il noir serve proprio a questo. Mentre il giallo conforta perché il bene vincerà sempre e soprattutto chi investiga, in questo caso sto pensando ai grandi classici, da Hercule Poirot a Sherlock Holmes, rappresentano il bene e dunque il bene e il male sono facilmente identificabili e alla fine conforta perché il bene vince sempre, nel noir l'indagine è una scusa per raccontare delle tematiche che ci stanno molto a cuore. A me sta molto a cuore la tematica dei senzatetto perché non passa giorno in cui non incontro queste tendopoli sempre più numerose attorno al Tevere, sotto i ponti, sotto i tunnel, qualcosa che mi fa stare molto molto male. Io mi sono documentato anche su questa tematica e i dati sono agghiaccianti. Fino a 10 anni fa vivevano 40.000 senza tetto in Italia, adesso sono diventati oltre 100.000, in tutta l'Europa sono oltre 1 milione. E senza tetto in Italia hanno una speranza di vita di 42-43 anni, che è la metà della speranza di vita di un italiano medio, che è 84. Questi sono dati terribili per me. Se poi pensiamo che la fetta più rappresentata va dai 40 ai 49 anni, ma la seconda fetta più rappresentata, dunque oltre il 20%, va dai 17 ai 29 anni, penso che ci sia un problema molto molto serio. Dunque volevo raccontare questa tematica, volevo raccontare poi come questa architettura ostile, chiamata così, nata negli anni 70-80, questa architettura che, tra virgolette, criminalizza la povertà, che ha come unico obiettivo quello di allontanare appunto i poveri senza tetto fuori dal centro storico e appunto spostarli, ma senza risolvere il problema, è una cosa che a me shock quando ho visto per la prima volta a Roma qualche anno fa queste panchine con i braccioli in mezzo così nessuno ci si può sdraiare. Queste panchine pendenti, così senza tetto non ci possono dormire, tutte queste borchie, le grate che nascono davanti agli scalini di casa, anche gli scalini delle chiese, per allontanare il problema e per impedire al cittadino di avere la città per lui, è una cosa che a me preoccupa, è secondo me un campanello d'allarme di una società che sta diventando sempre più disumana e soprattutto sempre più frammentata, senza concetti di solidarietà, fratellità, fratellanza, è qualcosa che da noirista mi dispiace molto e mi interrogo. Dunque, io non ho ovviamente la presunzione di dare e di offrire ai miei lettori delle risposte, però perlomeno di porgli degli interrogativi, quello sì, penso che sia veramente la funzione principale del noir.
Forse c'è una parola che abbiamo in qualche modo tenuto sotto banco per tutta l'intervista e che non abbiamo ancora nominato, e questa parola è realismo. Il romanzo diventa appunto strumento di denuncia sociale. Lei ha già nominato la traduzione francese e lei, che è mamma parigina, come ci pensa a questa tradizione? Cioè, da Zola, Balzac, a Hugo, quali sono i suoi riferimenti?
Io sono nato e cresciuto a Roma, però ho fatto tutto il mio percorso scolastico alla scuola francese, dunque come dicono i francesi sono cresciuto a pane e Zola, essendo a Roma, pizza e Zola direi, però i miei punti di riferimento sono ovviamente Zola, Balzac, Hugo e anche Maupassant, che è stato uno dei primi a raccontare appunto gli invisibili, gli emarginati. E se c'è una cosa che io sono, prima di essere uno scrittore, sono un lettore. E quando da giovane adolescente ho letto per la prima volta questi scrittori, mi sono sentito davvero parte integrante della storia, mi sono ritrovato davvero nelle barricate con Hugo o negli ospizi da Maupassant ed è quello che tento di ricreare nei miei romanzi. Io amo e spero davvero che i miei lettori e le mie lettrici, quando leggono i miei personaggi, si medesimano in loro o perlomeno ne riconoscono le stesse fragilità. A me non piace contare dei personaggi bianchi o neri, penso che tutti noi siamo grigi, con tante qualità, tanti difetti e molte sfumature. Ed è quello che tento nei miei romanzi di ricreare, ecco.
Rimaniamo sulla letteratura, ma parliamo di noir. Lei ha vinto due volte il premio Scerbanenko, appunto un premio di rilievo che viene assegnato ogni anno al miglior romanzo italiano, giallo oppure noir. L'ha vinto nel 2021 con Come delfini tra pesci e cani e anche nel 22 con Nel nero degli abissi. Quindi, secondo lei, quali sono le regole per costruire un buon noir?
Quante ore ho a disposizione per rispondere a questa domanda? Beh, no, ma no, non ci sono. Allora, le regole, per fortuna, si parla sempre di scrittura creativa, però penso che per scrivere un buon noir, ecco, bisogna davvero raccontare una realtà, come dicevi tu, senza ovviamente arrivare a livelli del verismo di Verga, però raccontare ciò che si conosce, dunque raccontare la propria città, raccontare la propria regione, la propria provincia, e ovviamente mettendo in risalto le problematiche che ci stanno a cuore, con sullo sfondo sempre delle indagini, dei crimini, perché poi la cronaca nera piace a tutti i lettori e lettrici, e mettendo in scena appunto dei personaggi che devono essere frammentati, che devono essere lacerati, che devono avere un passato a volte anche gioioso, ma devono aver avuto delle sconfitte, devono aver avuto delle delusioni, devono avere dei rimpianti, dei rimorsi, perché il personaggio quello bello, limpido, bravo, puro, non piace più a nessuno ed è totalmente anacronistico. Dunque penso che scrivere un noir sia un po' il connubio, un cocktail di tutti questi ingredienti.
Allora, François Morlupi, Il cielo degli invisibili, edito da Feltrinelli. Per salutarci voglio ricordare due frasi che lei inserisce nel suo romanzo, due frasi che secondo me sono delle grandi verità. La prima è una dedica, cioè a tutti gli invisibili del mondo che lo arricchiscono con umanità, fragilità e sensibilità. La seconda è una citazione di John Boyd Orr. Se la gente dovesse scegliere tra libertà e panini, sceglierebbe i panini, soprattutto a Roma. Grazie François Morlupi e buon lavoro.
Grazie a voi, un abbraccio.
Lettrici e lettori, questa era Lila Downs con One Blood. Abbiamo appena finito di chiacchierare con François Morlupi a proposito del suo romanzo noir Il cielo degli invisibili, pubblicato da Feltrinelli. Con Morlupi abbiamo ripercorso le strade della Roma più sotterranea, affrontando però anche questioni di metodo. Gli abbiamo chiesto per esempio come si scrive un noir, e del resto all'intersezione tra giallo e scrittura è dedicata tutta questa nostra puntata di Alice. Rimaniamo in tema, ma spostiamoci da Roma a New York per parlare di un libro che negli Stati Uniti è stato inserito nell'elenco dei 100 migliori testi di non fiction. Sto parlando de Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, un reportage apparso in due puntate su New Yorker, prima nel 1989 e poi in volume l'anno seguente. Il giornalista e l'assassino è stato pubblicato per la prima volta in italiano solo pochi giorni fa da Adelphi, con la traduzione di Enzo D'Antonio. E quindi noi oggi accogliamo qua da Alice Enzo D'Antonio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie a lei, Enzo D'Antonio. Lei è scrittore, giornalista professionista, traduttore e anche insegnante alle superiori. Ha all'attivo tre romanzi, l'ultimo del 2021 è intitolato Un'osteria a Milano e pubblicato dalle Edizioni Milieu. Come traduttore ha prodotto anche una versione italiana di Nero Pakistan di Mohsin Hamid. Veniamo al giornalista e l'assassino. Appunto, il giornalista e l'assassino racconta una storia in tre fasi e l'autrice del libro, Janet Malcolm, fa parte solo dell'ultima. Come si inquadrano i rapporti tra i due protagonisti del reportage, appunto il potenziale assassino Jeff McDonald e il giornalista Joe McGinnis?
Uno dei tanti motivi di interesse di questo libro è proprio il rapporto che c'è tra il presunto, diciamo presunto, quindi per correttezza, perché è stato ovviamente condannato e ha passato la sua vita in carcere, John McDonald, e il giornalista che scrive il libro su di lui, con consenso ovviamente, che è John McGinnis. La relazione tra i due è al centro dell'attenzione di Janet Malcolm, che è un tipo di giornalista molto particolare, perché è molto interessata a quelle che sono le relazioni, la relazione tra i due, che è tutta l'insegna della manipolazione, diciamo una manipolazione psicologica reciproca. Quindi, così come l'assassino, il presunto assassino, medico dei berretti verdi, Jeff McDonald, cerca di manipolare il giornalista per farlo aderire alla sua verità, così il giornalista cerca di ingraziarselo e di diventare suo amico per poi bugiardarlo.
Ecco, Janet Malcolm indaga questa relazione anche perché lei è stata coinvolta in un caso simile, visto che era stata querelata da uno psicanalista su cui aveva scritto un libro, appunto In the Freud Archives. Ma chi è Janet Malcolm? Abbiamo detto che è una giornalista, però ecco, allarghiamo un po' il campo.
Ebrea praghese, è una giornalista di lungo corso a New York, cioè si è sempre rimasta al New York, che è una delle testate ovviamente più prestigiose del giornalismo americano e anche del giornalismo più colto che c'è negli Stati Uniti. Quindi si è occupata degli aspetti del giornalismo che hanno più attinenza con la cultura, soprattutto con la psicanalisi ed è considerata una maestra del giornalismo culturale americano. Il suo testo, Il giornalista assassino, è proprio uno dei testi, diciamo così, classici.
Veniamo allora a questa teoria sul giornalismo che Janet Malcolm sintetizza già dalle prime righe del reportage. Appunto, un giornalista deve dire le cose come stanno, anche se quello che fa è moralmente indifendibile. Quindi la relazione fra un autore di non fiction e il suo protagonista è per natura disonesta e io le chiedo fino a che punto si può spingere la libertà di stampa in Il giornalista e l'assassino.
Sì, allora, sono tante questioni. Allora, la prima questione, quella che lei mette subito in campo nel libro, è una definizione eticamente, diciamo, negativa, un lavoro del giornalista. Cioè, è un lavoro ipocrita, è un lavoro in cui i giornalisti ricorrono alla manipolazione psicologica, sono degli ipocriti che pur di portarsi a casa, diciamo così, il loro lavoro, sono disposti a qualsiasi tipo di ipocrisia. Questa è una tesi paradossale per certi aspetti, per altri aspetti molto esatta. Soprattutto Malcolm si riferisce a quel tipo di inchiesta giornalistica, di lavoro giornalistico che riguarda il rapporto tra soggetto e autore. Quello che dicevo prima, la relazione tra McDonald e McKinsey, cioè la relazione sia tra appunto il chirurgo e il giornalista, ma è anche la relazione tra lo scrittore, l'autore e il soggetto. Questa è la sua tesi paradossale, ma fino a un certo punto.
Ecco, questo è molto interessante secondo me, perché in qualche modo riequilibra in realtà il rapporto tra bene e male, tra il personaggio che nel libro noi vediamo come positivo, il giornalista, e il personaggio che nel libro vediamo come negativo, l'assassino. Quello che conta sono soltanto i fatti. Ma veniamo a una cosa che lei ha detto prima, cioè al fatto che negli Stati Uniti il giornalista dell'assassino è effettivamente visto come un modello da studiare anche nelle scuole di giornalismo. Come mai secondo lei, e soprattutto come mai il giornalista dell'assassino si distingue rispetto ad altri reportage celebri del giornalismo americano? Appunto la referenza un po' di tutti qua in Europa è John Didion.
Sì, perché il giornalista dell'assassino contiene una riflessione critica sul giornalismo, cioè non è soltanto un racconto, puoi chiamarlo reportage, è vero, ma insomma in realtà, pur non essendo fiction, ha tutti gli elementi del racconto, cioè noi mentre lo leggiamo vogliamo sapere come va a finire, però la sua importanza sta nel fatto che è una riflessione critica sul giornalismo, oltre a essere il reportage su quel particolare episodio giudiziario delle sue varie diramazioni, no? Cioè un assassino che fa causa a un giornalista, un assassino condannato all'ergastolo che fa causa a giornalista che scrive il libro su di lui e la vince pure. Una storia molto interessante da raccontare. Lei però unisce a questa storia che racconta una riflessione critica sul giornalismo, che è una riflessione proprio sulla scrittura, perché va oltre anche il giornalismo e diventa una riflessione sulla scrittura tout court. Di questo fa di questo saggio un capolavoro, a mio avviso, di profondità e di acutezza. Qual è la differenza tra Janet Malcolm e John Didion, un'altra celebre giornalista americana, oltre al fatto che Janet Malcolm ha anche una sua teoria proprio sul giornalismo? Ma c'è anche questo: la Didion appartiene a quello che era stato chiamato il new journalism, cioè il nuovo giornalismo negli anni 70, di cui la Malcolm proprio nel giornalista dell'assassino dà una bellissima definizione, perché dice la fiction, cioè l'invenzione per cui si inventano e si creano le storie, significa inventarsi un mondo e gli autori sono liberi perché si creano la loro casa e in quella casa sono liberi di fare quello che vogliono. I giornalisti, per esempio i giornalisti del New Journalism, possono cambiare i mobili della casa, ma non possono inventare un mondo, non possono inventarsi un ambiente. Quindi quello che possono fare loro è sviluppare una tecnica simile alla narrazione, ma non la creazione letteraria, perché è un'altra cosa.
A proposito della scrittura, Janet Malcolm scrive, cito: quando un giornalista si accinge a citare un soggetto intervistato con il registratore, deve al soggetto non meno che al lettore la traduzione in prosa del discorso. Janet Malcolm sembra sottintendere anche che nella traduzione serve una fedeltà, un'etica, una trasparenza. Lei che ha tradotto Il giornalista e l'assassino è d'accordo?
Malcolm fa un'esemplificazione abbastanza esilarante di che cosa vuol dire la fedeltà rispetto alla, in questo caso, nel suo caso parlava di come rendere il discorso di un intervistato, no? Cioè, se noi per essere fedeli trascriviamo tutto, non viene fuori assolutamente la voce vera, perché dobbiamo metterci dentro tutte le esitazioni, tutte le ripetizioni, tutti gli sbagli. Cioè, se noi proviamo a diciamo, trascrivere una registrazione, non rendiamo giustizia al soggetto. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna in qualche modo interpretare, bisogna in qualche modo elaborare, e lo stesso vale anche per la traduzione. La forma per cui si dice che tradurre è un po' tradire anche non è sbagliata, nel senso che nella nostra fedeltà alla voce di chi racconta, di chi scrive, deve essere sì un'aderenza il più possibile letterale al testo, ma dobbiamo innanzitutto rendere la voce di chi racconta. Siccome quella voce è un'altra lingua, non potremo mai aderire totalmente e dobbiamo in qualche modo sempre un po' tradire anche l'originale.
Grazie Enzo D'Antonio, traduttore di Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, edito da Adelphi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei e a risentirci, arrivederci.
Alice.
E rieccoci come al solito al momento del consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Ciao Roberto, come va?
Bene, ciao a tutti.
Allora, oggi ci porti un libro divertente, Il dizionario del grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Il libro inizia con una citazione dello scrittore russo Vasilij Rodzanov, ovvero: che cos'è uno scrittore? Bambini abbandonati, una moglie dimenticata e vanità, vanità. Roberto, allora io ti chiedo che cos'è, o meglio, chi è invece un grafomane?
Beh, stando a quello che dice il libro di Castronuovo, oppure che ci insegna anche un po' la nostra esperienza di lettori, è quello che rinuncia tutto sommato a tutto, a quasi tutto, a gran parte della vita per scrivere. Che questo sia una passione, una fobia o tutte le cose che ci stanno nel mezzo, il grafomane è qualcuno che non ne può fare a meno. Questo a prescindere poi dai risultati, perché ci sono stati grandissimi scrittori, grandissime scrittrici che sono stati dei grafomani. E la frase che dicevamo allude proprio a quello, al trascurare i propri doveri familiari e di ogni tipo. Un eccesso, si direbbe, di vanità. Gli scrittori devono in qualche modo essere egocentrici, anche se parlano attraverso, per interposta persona, attraverso dei personaggi, però qualcosa a che vedere con la vanità e con l'affermazione, la testimonianza dell'io c'è. Ecco, quindi il grafomane è qualcuno che per qualche motivo non può evitare proprio di scrivere come se fosse per lui il respirare, il passeggiare, il mangiare, quasi una funzione psicofisica, ecco.
Una funzione psicofisica che però a ben vedere va al di là anche dell'aspetto un po' più superficiale, un po' più divertente. Il dizionario del grafomane alterna voci molto becere, molto divertenti, invece ha voci molto serie, ha voci molto serie, in un contesto che si potrebbe definire etimologicamente satirico, un po' di tutto. Allora ti chiedo, questa grafomania come indaga le ragioni dello scrivere?
Beh, intanto il libro è costruito proprio come un dizionario, quindi a voci poste dalla A alla Z in ordine alfabetico. E un po' come dicevi, è proprio l'accostamento spesso della seriosità del tema o dell'altezza anche degli scrittori citati, di ogni lingua, ogni nazione, ogni tempo, ogni epoca, insomma, alcuni davvero notissimi, altri invece sconosciuti. È proprio questo accostamento che è di per sé ironico perché è così alla gravezza del tema e spesso agli esiti anche mirabili di certe produzioni di scrittori grafomani, si accosta anche la stranezza delle loro procedure, le idiosincrasie, i tic, i rituali attraverso i quali loro arrivano a scrivere, ognuno poi al proprio, ma tutti in certo senso poi si assomigliano perché importano un po' quello che dicevamo prima, il mettere le cose della propria vita, organizzarle proprio in funzione delle ore che sono state proprio tante per quasi tutti i casi di questi grafomani, i giorni e gli anni passati a scrivere.
Di fatto il dizionario del grafomane è una raccolta di aneddoti su alcuni tra i personaggi più noti della letteratura, appunto l'hai citato anche tu adesso, poeti di qualsiasi paese, dall'americano T.S. Eliot all'inglese Agatha Christie. Ma non solo, a un certo punto si nomina anche un medico svizzero, per dire. Ci sono tante curiosità che ruotano attorno al mondo dei libri e che aprono tante di quelle porte. Tu forse ne vuoi condividere qualcuna con noi?
Sì, ci sono intanto alcuni riferimenti a scrittori che i lettori di qualche esperienza conoscono, da Eliot a Agatha Christie, ai classici latini, ai grandi dell'Ottocento, del primo fino a Proust, del Novecento francese. Tra l'altro Castronovo è anche un francesista e, visto che hai citato un medico, è anche laureato in medicina, quindi tocca anche scrittori in qualche modo pertinenti ai suoi studi e alle sue passioni. Lui è appunto un traduttore importante dal francese, ma ci sono anche scrittori totalmente sconosciuti. Mi viene in mente questa Corin Tellado, che io non conoscevo, che, come racconta Castronovo, ha scritto circa 4.000, ma dico 4.000 romanzi nella sua vita, e facendo il conto era una alla settimana per più di 60 anni. Ecco, quindi ci sono davvero degli episodi mirabili anche, oppure, come accennavamo prima, ci sono anche così le descrizioni di questi rituali che portano e preludono alla scrittura da parte proprio anche dei grandissimi, di Proust, di Valéry, di Conan Doyle. Ecco, quindi c'è un attraversamento anche di diversi generi, non solo così il romanzo tradizionale o la poesia in quanto tale, ma anche il giallo, il fantasy. E quindi il libro è assolutamente vario nelle proposte, negli spunti, e testimonia anche una conoscenza della letteratura molto vasta da parte del suo autore, perché poi ricordo che ogni voce alla fine ha una piccola bibliografia di uno, due, tre libri al massimo, sono le fonti dalle quali lo scrittore del libro ha tratto le proprie informazioni.
Ma a parte questa conoscenza vastissima, anche proprio la conoscenza enciclopedica, è veramente un dizionario questo volume. Come il dizionario si può consultare in tantissimi ambiti, si può ritrovare in tantissime fasi della propria giornata. Oggi casualmente io sono entrata in una libreria e ho trovato uno dei romanzi di Romain Gary, uno scrittore francese che ha vinto per due volte il Goncourt, e vedendo questo libro lì sul tavolo mi è venuto in mente quello che ha scritto poi appunto Castronovo su Romain Gary, sulle curiosità relative appunto a Gary e alla società francese. Insomma, un libro che risorge quando meno te l'aspetti. A proposito di Castronovo, anche l'autore è decisamente originale, non solo il suo libro. Castronovo è un esperto di storia del libro, letterature minori, scienze anomale, astrofisica e patafisica, ovvero la cosiddetta scienza delle soluzioni immaginarie. Secondo te che legame c'è tra Castronovo, il dizionario del grafomane e il genere umoristico?
Direi che sembra quasi una tautologia, è l'autore adatto, Castronovo, per scrivere un libro di questa natura, perché un libro di questa natura intanto è il libro di uno che è appassionato alla lettura tantissimo, ma è anche il libro di una persona che negli anni, nel tempo, lui prima aveva scritto il dizionario del bibliomane, questo nasce sulla falsariga dell'altro, che ha soprattutto amore e passione per le curiosità che stanno attorno al mondo della letteratura e quindi alla vita degli scrittori. E quindi in un certo senso un lettore è uno scrittore, in questo caso trasversale, interessato alle procedure della scrittura, ma anche agli ambiti conoscitivi, alla società in cui si svolgono, le famiglie in cui si sviluppano le vite di questi narratori. E direi che la sua curiosità si sente molto in questi libri, perché poi gli aneddoti che racconta sono davvero interessanti. Sono dei piccoli spaccati che però dicono molto. Noi spesso conosciamo le opere degli scrittori e poco la vita di così di officina e di cantiere, e attraverso questi piccoli flash, le voci in genere sono abbastanza brevi, al massimo due o tre paginette, a volte stanno tutte in una pagina, comunque si illuminano molte cose della scrittura di autori anche molto noti, come appunto Proust, che abbiamo citato, quindi davvero siamo nei massimi sistemi della letteratura in certi casi, o viceversa anche l'officina di quegli scrittori misconosciuti che però hanno operato scrivendo fantasy, romanzi rosa, romanzi di ogni genere, che hanno venduto magari milioni di copie nel tempo.
Allora, in due parole, perché leggere il dizionario del grafomane? Perché consultarlo?
Da questo punto di vista si passa dalla grafomania a noi lettori. Ecco, Castronuovo stesso nella paginetta di introduzione o di avviamento al libro parla di se stesso come un lettore inguaribile. Ecco, quindi anche il lettore a sua volta è un maniaco, no? Il lettore vero, il lettore appassionato, quello che non può fare a meno di leggere. Ecco, quindi direi che per noi lettori inguaribili consultare il dizionario di Castronuovo rende ragione di ciò che leggiamo e quindi delle manie che hanno consentito agli scrittori di mettere sotto i nostri occhi, insomma, le loro opere. Quindi il rapporto in realtà è tra maniaci, tra chi scrive e chi legge, che sono due passioni assolutamente correlate, non sono identiche, ma si assomigliano davvero tanto.
Lettrici e lettori, allora avete ascoltato che cosa consiglia Roberto Galaverni, correte libreria, ma prima un po' di musica.
Buongiorno, grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian, non le farò perdere tempo. Questa è la prima domanda, la Fiat nella sola Torino, a 120.000 operai, 15.000 le industrie legate a questo destino, l'aria dell'intera città, tanto densa da fare pietà, ora sbaracca Volvera, la fabbrica per i primi cambi, la fonderia a Crescentino. Bene, molto bene, avvocato, il suo inglese è perfetto, io ho tutto annotato, la stringo ancora fra i denti, da tutti ormai confermato, l'auto è in crisi profonda, l'auto non ha futuro, stecco di legno sull'onda, dopo l'assestamento le auto saranno più rare e finiranno per scomparire come lampare sul mare.
Questo era Lucio Dalla con la sua intervista con l'avvocato. Lettrici e lettori, eccoci alla fine della nostra puntata di Alice dedicata all'intersezione tra detective story e scrittura. Proprio a quest'ultima abbiamo consacrato il solito spazio del consiglio di lettura di Roberto Galaverni pochi secondi fa. Roberto ci ha parlato del Dizionario del Grafomane di Antonio Castronuovo, edito per Sellerio. Si tratta di un volume enciclopedico che riunisce voci su qualsiasi cosa sia legata alla letteratura, anche sui gialli. Per esempio c'è una voce dedicata a Baker Street, la celebre strada di Sherlock Holmes, una per la cosiddetta delinquenza in bozze, una per falsario e una per innocenza. Con lo scrittore italo-francese François Morlupi invece abbiamo parlato di romanzo noir. L'autore della serie dei Cinque di Monteverdi, infatti, ha appena pubblicato per Feltrinelli il primo volume di una nuova saga, Il cielo degli invisibili. Con Morlupi abbiamo riflettuto sulle qualità che un noir deve avere per essere una bella storia e quali funzioni ha oggi questo tipo di romanzo. Per Morlupi, che guarda molto al realismo francese dell'Ottocento, il noir è uno strumento di denuncia sociale. Oggi ad Alice abbiamo parlato anche di reportage con Enzo D'Antonio, traduttore de Il giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, pubblicato in italiano per la prima volta pochi giorni fa da Adelphi. Per Malcolm, che è stata per molti anni una giornalista del New York Times, quando si racconta un delitto è lecito non avere alcuna etica nei confronti dell'assassino, perché l'unica bussola morale che il giornalista dovrebbe seguire è quella della verità. In altre parole, per Malcolm, il fine giustifica i mezzi. Sono punti di vista. Il valore più grande di questo reportage è mettere a nudo certi meccanismi della stampa e far riflettere il lettore sulle narrazioni che coinvolgono il crimine. E noi allora oggi chiudiamo questa puntata di Alice dedicata alla scrittura e alla cronaca nera sulle note di The Detective's Wife di Ben Allison, con questa musica che ci lascia ancora un po' di mistero. Una buona giornata a tutti da Laura Piccina. Hee hee hee.